Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, Nuncetia Minundis, Hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di questa 99esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e tante litteram, per rinfrescare la vostra grammatica latina, la nostra grammatica latina, e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, per dare radici alla nostra fede, alla nostra cultura. De gustibus non est disputandum, ma siamo certi che questo programma vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errare humanum est. Comunque, in extrema ratio, se non volete proprio ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio, ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare o tempora o mores. E lasciatemi introdurre coram populo ipso facto ed ex abrupto la collega che mi aiuta ogni settimana a condurre questo programma. Ben trovata Maria Milvia Morciano.
Ben trovato Fabio, ben trovati tutti.
Il padrone di casa ad hoc di Anima Latina, la sua presenza è condicio sine qua non del nostro programma, è ovviamente un redattore, uno dei redattori dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Con noi oggi c'è Don Davide Piras. Don Davide, ben ritrovato.
Saluto vos omnes, salvete.
E Don Davide, ci capita ogni tanto nella nostra trasmissione, volevo chiederle questo prima di entrare in medias res, citare anche dei termini della lingua greca o di soffermarci su qualche passaggio poetico della lingua greca, anche questo, se la trasmissione si chiama Anima Latina.
Questo lo facciamo buon diritto, perché per esempio nella Chiesa solo nella metà del terzo secolo si inizia a pregare in latino, ma anche a Roma fino alla metà del terzo secolo si pregava in greco, e anzi, addirittura colui che decreta che la preghiera liturgica deve essere in latino è stato Papa Damaso, che è morto nel 384, quindi siamo alla fine del IV secolo. Quindi fino alla metà del III secolo, ecco, anche i cristiani a Roma utilizzavano il greco per parlare, piuttosto che il latino, che invece era una lingua, diciamo, più colloquiale, ecco, anche una lingua, diciamo, degli scambi economici. E invece la liturgia fino alla fine del IV secolo è stata in greco.
Quindi fino alla fine del 300.
Sì, esatto.
E invece le Sacre Scritture?
E le Sacre Scritture hanno avuto una, diciamo, una redazione in latino, anzitutto nel Nord Africa, dove diversamente dal resto dell'impero non era arrivata l'ellenizzazione e quindi la Koine Dialectos. Ecco, non si parlava in greco, per esempio, a Cartagine. È appunto proprio probabilmente nel Nord Africa che si inizia, all'inizio del cristianesimo, a fare le prime traduzioni dei libri latini. Anzitutto il libro dei Salmi è stato quello che per primo, di cui si è approntata una traduzione. Le prime traduzioni erano molto, come dire, rustiche, tant'è che, ecco, alla fine del IV secolo, agli inizi del V, un Agostino, ecco, dice: leggendo quelle traduzioni mi veniva proprio il voltastomaco e abbandonai la Chiesa, per esempio. Ecco, e quindi solo alla fine del IV secolo, con Girolamo, ecco, e con, ecco, altri autori letterati, si hanno delle traduzioni della cosiddetta Vulgata, delle traduzioni della Bibbia in latino, ma prima il testo che faceva, diciamo, riferimento sia per l'Antico Testamento con la traduzione dei 70 traduttori, sia per il Nuovo Testamento era proprio, come dire, la traduzione greca, e il greco era la lingua ufficiale dell'ellenismo.
A tal punto si perde il greco, arriviamo all'umanesimo, dove il greco non si conosceva più. Petrarca non conosceva il greco e se ne doleva tanto.
Pensa, neanche io lo conosco, però,
insomma. No, e per esempio Costantino, quando ha la visione della croce, in hoc signo vinces, in realtà era in greco. Sì. E viene anche raffigurata nelle opere d'arte, anche nel dipinto di Raffaello, in greco.
Questo... probabilmente anche Cesare, quando disse quella frase famosa tu cuoque brute, lo disse
in greco:
kai su brute tecnemu, anche tu, o bruto figlio mio.
Sì.
Invece la fanno dire in latino, però probabilmente l'ha detta in greco.
Mentre proprio in lingua latina ha un account il pontefice Papa Francesco, chiocciola pontifex_LN, e come sempre apriamo la nostra trasmissione andando a tradurre uno dei tweet latini del Papa, 16 ottobre 2022.
Quotiens breviloquia mittimus nostris delectis, idem agamus cum domino per iaculatoria, ut adstet cum eo coniunctum. Neque responsa eius in evangelio legere obliviscamur, e quibus ferbum vite accipiamus.
E qui abbiamo scelto questo tweet, Don Davide, perché contiene un termine moderno, perché il Papa ci ricorda che ormai con questa protesi digitale che abbiamo sempre in mano, in tasca, il telefonino, molto spesso mandiamo messaggini alle persone a cui vogliamo bene. Sì. E ci invita a fare lo stesso
con il Signore
mediante le giaculatorie, perché sì, anche il cuore rimanga connesso a lui. Il Papa ama giocare con queste metafore digitali, no? Essere connessi,
sì, lo fa spesso.
Le password del cuore.
Sì, ecco, e qui i messaggini sono proprio, come dire, dei breviloquia. Si è optati per questa traduzione.
È un po' la stessa parola scelta per tradurre tweet.
Però in questo caso anche la parola tweet, diciamo, nella sua traduzione, più che l'onomatopeica cinguettio, è stata privilegiata
la brevità.
La brevità, sì. Quindi breviloquium, breviloquia, sono proprio dei messaggini che vengono lanciati al Signore. Il verbo iaculor significa proprio lanciare, scagliare una pietra. Quindi prex iaculatoria è proprio la giaculatoria, cioè ciò che in qualche modo ci permette di lanciare un messaggio che arrivi fino al cuore di Dio, per rimanere connessi con Lui, perché questo cuore rimanga coniunctum con Dio.
Tra l'altro il Papa ci ricorda che Dio ci risponde ai nostri messaggi nel Vangelo, perché appunto non dimentichiamo, sì, di leggere nel Vangelo le responsa.
È proprio la sua lettera di risposta alle nostre domande.
E andiamo direttamente alla rubrica dei neologismi, Lexicon Recentis Latinitatis, voluto dall'abate Egger, questo vocabolario che raccoglie le parole latine che sono state create nella modernità per tradurre termini che non potevano esistere nei tempi antichi, e sicuramente non esistevano nei tempi antichi quei libri che sono scritti, diciamo, in poche settimane, che poi a volte rimangono anche sugli scaffali delle librerie.
Io ho qualche dubbio che non esistessero.
Esistevano?
Probabilmente sì, perché per esempio, che ne so, per fare una propaganda di un certo politico, anche semplicemente dell'imperatore, che ne so, appena subito dopo una guerra si faceva subito, ecco, l'elogio, la lode di quell'evento bellico, facendo un instant book.
Esistevano gli instant book?
Penso di sì.
Però appunto la traduzione moderna è interessante, Maria.
Sì, liber velocissime confectus et editus.
Quindi sì, ha ragione Don Davide, probabilmente per motivi anche di propaganda.
Sì, assolutamente, c'erano.
Però non potevano esistere gli instant movie.
Beh, allora, intanto nell'instant book quello che fa la differenza è quel velocissime, perché si tratta proprio della velocità in relazione alla cronaca, al fatto accaduto. E poi, ecco, sono libri che vengono confezionati e poi editi. Certo non poteva esistere un instant movie.
Che diventa in latino?
Tenia cinematografica brevissimo tempore excogitata et effecta.
Ecco, questo tenia è proprio
tenia?
Il nastro, è la benda, no,
sì,
è ciò che veniva usato dal medico per bendare, era il bendaggio, e poi ecco è anche il
pellicola.
Nastro, una pellicola, ecco anche qui ciò che fa da discrimine è quel brevissimo tempore, perché rispetto al fatto politico, al fatto di cronaca di cui un instant movie ci parla, passa brevissimo tempo dalla sua produzione cinematografica.
Per il gergo ecclesiale, Don Davide, entriamo nel mondo di San Tommaso d'Aquino con questa locuzione che ripete 4 volte la parola lex.
Lex divina, lex eterna, lex naturalis, lex umana.
questa differenziazione perché la fa San Tommaso?
San Tommaso intanto non la fa lui per primo, ma la riceve anzitutto dal grande razionalista Pietro Abelardo nel XII secolo, che è stato poi ripreso da Sant'Alberto Magno, maestro di Tommaso, e San Tommaso, ecco, nella sua Summa Theologica fa una distinzione di questi quattro tipi di lex, di legge. Anzitutto la legge divina è quella che San Tommaso mette al di sopra di tutte, e dalla lex divina, ecco, poi derivano tutte le altre. Anzitutto la lex eterna, che in qualche modo è il piano razionale di Dio, è l'ordine dell'universo. C'è una parte di questo piano, una parte di quest'ordine che è conosciuto agli uomini, e infatti poi che cosa costituisce? Va a formare la legge naturale, la parte conosciuta della lex eterna, ma c'è anche una parte sconosciuta che all'uomo non è possibile, ecco, approfondire.
E infine il diritto positivo, diciamo, poi, così, è l'ex umana.
E poi ecco, lo ius positivum è quello anche naturale.
Andiamo velocemente all'ultima rubrica, i falsi amici. Da un po' che non ne parlavamo, ci sono parole latine che ci possono trarre in inganno. Ad esempio, la parola che ha scelto Maria.
Acclamatio.
Ecco, acclamatio, Don Davide, sono urla di approvazione o anche di disapprovazione?
Secondo Cicerone erano di disapprovazione, secondo Tito Livio di approvazione. Beh, diciamo che è un falso amico perché
si presta...
Quindi
quando uno è acclamato vuol dire per forza che è accolto benevolmente.
Ecco, acclamatio da ad clamo. Clamo significa semplicemente...
Clamore.
Ecco, fare gridare significa esclamare. Quindi si può esclamare per una cosa bella o anche esclamare per una cosa non bella, insomma.
Uno può essere eletto ad acclamazione in qualche modo,
assolutamente,
no? Sì.
Certo,
per acclamazione divenne vescovo,
tantissimi vescovi, tutti i vescovi dei primi secoli erano designati in tal modo,
anche Carlo Magno,
e tantissimi imperatori sono diventati imperatori anche, diciamo, durante l'impero, anche prima, per acclamazione erano prima dei generali, poi acclamati dal loro esercito come imperatori,
anche in tempi moderni, perché nel 1918 fu votata dal Parlamento italiano la dichiarazione di guerra all'impero austro-ungarico.
Per acclamazione.
Infelice
acclamazione, sì, in quel caso. E chiudiamo così la 99esima puntata di Anima Latina. Grazie a Don Davide Piras.
Cari amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata ospitiamo in studio la professoressa Silvia Mass. Buongiorno, felici di averla con noi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Silvia Mass viene dalla Spagna, ha studiato lettere classiche all'Università di Barcellona. Arrivata a Roma, si è licenziata in storia della Chiesa presso la Pontificia Università della Santa Croce, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca e dove ora insegna testi patristici latini medievali. Recentemente ha tradotto in spagnolo il trattato sullo spirito e l'epistolario di Fausto Riez e infine fa parte di un gruppo di ricerca sulla donna, sempre presso l'Università degli Studi di Santa Croce. Il suo insegnamento, professoressa, riguarda testi antichi patristici a partire dalla grammatica. Può spiegarci meglio in cosa consiste?
Sì, la grammatica è una scienza di solito che risulta difficile, ma è un veicolo per capire bene il testo. Ma noi soprattutto prima facciamo un'introduzione a questo autore che ha scritto il testo e poi ci fermiamo, cerchiamo di solito testi che finiscano una storia, che siano corti, e così poter incentrare su un argomento interessante, mettere attenzione soltanto qualche parte di grammatica, perché di solito capita che gli studenti non hanno studiato tanto latino. Allora, mettere in rilievo qualche espressione, qualche frase che così serve a imparare un argomento, una parte della grammatica. E così facciamo una traduzione con l'intenzione di capire quello che è stato scritto e capire la storia.
A parte ovviamente i contenuti, che differenza c'è tra il latino classico e quello cristiano dagli scrittori patristici, cioè la letteratura classica e quella patristica?
Sì. Da un punto di vista, possiamo dire, cronologico, è vero che i cristiani, il latino cristiano inizia con Tertulliano, siamo già alla fine del secondo secolo, inizio del terzo secolo, e il latino classico, capito come classico, Cicerone, ormai già ha fatto la sua strada, e ci troviamo in un'epoca di argento, no? Possiamo dire, l'oro è stato con Cicerone, l'argento, ma possiamo dire, i testi latini si nutrono, gli autori cristiani vivono di questo latino, ma fanno, è vero che il contenuto è diverso, ma costruiscono le sue espressioni su un latino che si parlava nell'epoca. Anche dobbiamo pensare che gli scrittori, alcuni, soprattutto quelli che sapevano scrivere, erano la gente di cultura, per questo è un latino di una gente che si è formata in una scuola, che ha una tradizione culturale, linguistica. Possiamo pensare poi alla figura grandissima di Sant'Agostino, che è stata una persona che si è formato nelle le scuole più importanti.
Però forse Sant'Agostino, venendo dal Nord Africa, aveva forse un latino più classico, cioè meno influenzato dalla Grecia, non so.
Sì, una domanda molto interessante, veramente. Direi Sant'Agostino ha studiato senz'altro Cicerone. Tutti gli studenti di latino nell'epoca sempre leggevano Cicerone, era il maestro. Ovviamente si facevano delle selezioni di testi, uno studiava queste raccolte di testi, ma il latino di Agostino, ovviamente il latino delle province aveva le sue influenze locali, ma direi la base, l'impostazione linguistica di Agostino era classica, ma un classico, diciamo, sviluppato, un latino del quinto, in caso di Agostino, quinto secolo, no? Allora,
nel suo metodo di studio lei parla di formulari o parole tipiche. Quindi ci sono delle parole, dei giri di parole ricorrenti che sono appunto tipiche di ciascun scrittore e lo rendono riconoscibile, ho capito bene?
Direi di sì, io almeno ho avuto questa esperienza molto interessante di traduzione di un testo. E allora questo significa che tu ti metti nella testa di un autore, sei con lui molte ore a leggerlo, a capire cosa ha voluto dire, e tu vedi che sì, sono modi di esprimersi entro una lingua, entro anche una regione dell'impero, una provincia, ma anche il suo modo di esprimersi. Questo Fausto, che è l'autore che io ho fatto la traduzione, parecchie volte dice, fa una domanda e dice, ma non è così, e lo ripete, no? Questo non è un giro linguistico, ma un modo di esprimersi che vedi che ognuno ha il suo modo di, e sono scrittori, no? Quando uno legge un romanzo o quando si vede che la lingua di una persona è diversa dall'altra,
ma anche ciascuno di noi,
ciascuno di noi, puoi dire, certo. Proprio l'ha detto lei, perché sempre dice questa
cosa. Ricordiamo che Fausto Rietz, di origine inglese, un santo del V secolo, mi sbaglio?
Sì, è nato in Britannia, ma lui si è trasferito a Francia, all'isola di Lerino, lì davanti a Cannes, Francia. È stato lì monaco del monastero e poi è stato alla metà del V secolo nominato vescovo della città di Ries, che è all'interno della Francia vicino agli Alpi, e lì ha sviluppato la sua attività pastorale in un tempo di persecuzione, perché sono arrivati e gli ariani, che erano i visigoti ariani, e lui è stato esiliato per il fatto di essere un vescovo cristiano.
E si è occupato quindi un trattato proprio sullo spirito.
Ha fatto un trattato sullo Spirito Santo, poi ha scritto un trattato sulla grazia, perché in questo momento c'era anche un po' ricevere tutta la questione della grazia, che è stata una grandissima polemica nell'epoca di Agostino, la grazia al pelagianesimo, e lui ha scritto un trattato sulla grazia, e ci è rimasto un epistolario e poi un'opera che sembra sia di lui, forse anche per questo che diciamo del modo di esprimersi, di Ratione Fide, sulla ragione della fede. Sì.
Tra le varie attività si occupa di un gruppo di ricerca sulla donna presso sempre l'Università di Santa Croce. Come si svolgono queste ricerche? Su che cosa vertono?
Sì, questo è stato è un gruppo che adesso stiamo lavorando dall'anno scorso. È nata la preoccupazione di conoscere altri studiosi, di essere in contatto, e abbiamo pensato un argomento che sia interessante. Si è fatta una votazione, quale argomento, quello che ha vinto era la donna, no? Allora la donna, ma diciamo la donna a che aspetto, no? E, studiando un po', vedendo un po', una domanda un po' provocatoria era tra sottomissione o libertà, il ruolo della donna nella storia della Chiesa. E abbiamo fatto cercato i contatti per vedere se studiando le fonti, questa è la parte importante, cercare nelle fonti quello che ognuno studia, ma mostrare, se tu consideri che la donna è stata sottomessa in questo ambito particolare che tu stai studiando, o tu vedi il contrario, no? Non si tratta di una ideologia, soltanto dire le fonti di questo periodo, perché è un progetto che si studiano tutte le tappe dall'antichità.
Ma gli estremi cronologici? Perché
dell'antichità fino al ventunesimo presente, no?
Perché nel tardo antico le donne viaggiavano, sono state le attrici della cristianizzazione, quindi un buon argomento.
Per questo sì, molto interessante cercare e far parlare le fonti, no? E questo,
certo,
dal punto di vista della ricerca, dello studio, è molto, molto interessante, e anche soprattutto ci offre un contenuto buono di conoscenza. Sì.
E l'ultima domanda più personale. A Barcellona, dove hai studiato, quando si inizia il latino? Cioè solo al liceo o anche prima? Come si svolge l'attività legata alla scultura classica?
Io devo dire che adesso sono anni che non sono in ambito di liceo, ma purtroppo direi che il latino adesso sta diventando una rara avis, no? Nel senso che nei licei appena si studia si fa cultura classica, ma non tanto grammatica, conoscenza del latino, o forse si leggono traduzioni. E allora purtroppo siamo in una situazione che si deve mettere un po' di entusiasmo, e non direi soltanto entusiasmo, sino di fare una pensare con la testa bene come poter trasmettere questo patrimonio culturale e linguistico che abbiamo nel mondo mediterraneo con il latino, che sono le nostre.
Poi la Spagna ha una cultura.
Eravamo una delle province,
una delle più importanti.
Avevamo tanti resti archeologici, no?
Certo, come no. Allora, grazie alla professoressa Silvia Mass per essere stata con noi. La salutiamo, sicuramente ci rivedremo presto qui ai microfoni di Radio Vaticana.
Grazie a voi, grazie Maria. Prossimi incontri.
Grazie dunque alla gentile e competente professoressa Silvia Mass per essere stata con noi. Grazie anche a Don Davide Piras per averci fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 99esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie a tutti i nostri ascoltatori, et dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit in iura verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.